Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi? Riflessioni di Giovanni Figuera, proposte al microfono da Rosario Tronnolone.
La cultura greca ha un ruolo determinante nell'evoluzione della coscienza dell'uomo. La filosofia e l'arte greche occupano uno spazio di prim'ordine per la crescita della cultura occidentale successiva. Addirittura la filosofia, sia come termine sia come concetto, è considerata dalla quasi totalità degli studiosi come una creazione propria del genio dei greci. La filosofia vuole spiegare la totalità delle cose, ossia tutta quanta la realtà, senza esclusione di parti o di momenti. Per quanto concerne il metodo, la filosofia mira ad essere spiegazione puramente razionale di quella totalità che ha come oggetto. Lo scopo, il fine della filosofia, sta nel puro desiderio di conoscere e di contemplare la verità. Oltre alla filosofia, anche l'arte greca segnerà in maniera indelebile il cammino futuro della cultura mondiale. L'apogeo dell'arte greca, raggiunto nell'età di Pericle nel V secolo a.C., diventerà addirittura sinonimo stesso di classicità. Tra le prime testimonianze letterarie di questa civiltà, senza dubbio le più significative sono quelle dateci dai poemi omerici. Nella tradizione omerica il destino dell'uomo dopo la morte è comune. Prodi, eroi ed empi sono accomunati dallo stesso destino di tenebre e diventano pallida effigie di quanto furono in vita. Meglio essere un servitore ancora in vita che un grande eroe morto, dirà Achille, il più grande e valoroso, a Ulisse, che riesce a vedere la condizione delle anime nell'aldilà. Quando un uomo muore, più che l'anima è lo spirito vitale a fuoriuscire dal corpo e a trasmigrare nel luogo delle ombre. Il vero uomo, per Omero, rimane solo quello visibile. Il cadavere, e non la psiche, è ciò che resta del vero uomo. E per questo il cadavere insepolto o lasciato in pasto agli uccelli del cielo, alle fiere della terra o ai pesci del mare costituiva la maggiore sciagura dopo la morte. Questa visione è comune alla visione greca per molti secoli fino all'arrivo di Socrate. Quando Socrate, in Platone, annuncia la parola anima, vi pone sempre un fortissimo accento e sembra avvolgerla in un tono appassionato e urgente. Per la prima volta nel mondo della civiltà occidentale ci si presenta quello che noi oggi ancora chiamiamo con la stessa parola. La parola anima, per noi, in grazia delle correnti spirituali per cui è passata la storia, suona sempre con un accento etico e religioso. Ma questo alto significato essa lo ha preso per la prima volta nella predicazione morale di Socrate. Da Socrate questo insegnamento passa all'allievo Platone. Nei due grandi filosofi greci l'anima coincide con la coscienza pensante e operante, con l'io consapevole, con la personalità intellettuale e morale. L'anima appare nettamente distinta dal corpo, che è la prigione, come leggiamo nel dialogo platonico intitolato Fedone. Fino a quando avremo un corpo e la nostra anima sarà invischiata ad una simile bruttura, noi non giungeremo mai a possedere ciò che desideriamo, cioè la verità. Infatti il nostro corpo ci procura infiniti fastidi, perché necessariamente dobbiamo nutrirlo. E se poi ci capitano addosso le malattie, queste ci distolgono dalla ricerca della verità. Inoltre esso ci colma di amori, desideri, timori, visioni fallaci di ogni genere. Esso poi produce guerre, discordie, liti con le sue passioni. E ancora, quelli che amano il sapere sanno bene che la loro anima è come legata, anzi interamente avvinta al corpo, costretta a indagare la realtà attraverso il corpo, come attraverso un carcere. L'anima del vero filosofo sa di non doversi opporre alla liberazione dei sensi e perciò si tiene lontana dai piaceri terreni, dai desideri, dagli affanni, dai timori. Con Platone si affermerà la prospettiva di un destino differente per le anime dei malvagi e per quelle dei giusti, destinate a godere d'un premio per l'eternità. In Aristotele, seguace in gioventù di Platone, verrà superata l'antitesi platonica tra anima e corpo. Lo Stagirita affermerà infatti che l'uomo è sinolo, cioè unione tra anima e corpo. L'anima può essere vegetativa, sorgente della vita a livello biologico, sensitiva, che presiede all'attività dei sensi, e intellettiva, alla base dell'attività razionale. Aristotele distingue poi l'anima intellettiva in passiva, cioè ricettiva, e attiva, che pensa e ragiona. Solo l'anima intellettiva attiva è immortale, sia essa individuale o unica, a seconda delle interpretazioni. Con Socrate, Platone e Aristotele, tra il V e il IV secolo avanti Cristo, in Grecia, matura una coscienza dell'uomo nuova. Siamo ormai alle soglie dell'epoca cristiana. Si sta avvicinando la pienezza dei tempi, quando il Logos si rivelerà, assumendo un volto umano. I tempi sembrano ormai maturi. In corrispondenza di questa idea di uomo, accompagnato da uno straordinario sviluppo delle arti quale mai si era conosciuto nelle civiltà precedenti, si diffonde in Grecia un ideale educativo ispirato alla kalokagathia, cioè alla bellezza esteriore e alla nobiltà d'animo, alla formazione della mente combinata con l'esercizio fisico. Scrive infatti Tucidide: «Amiamo il bello senza esagerazione e la cultura senza mollezza». La semplicità e l'equilibrio vengono riconosciuti come tratti distintivi della bellezza greca. Per i greci, il bello non può prescindere dalla virtù pratica e concreta della sanità mentale, che si traduce nell'equilibrio. La dimensione estetica concerne così il piano più ampio dell'educazione integrale della persona, in modo che ad Atene il singolo individuo può essere disponibile e sufficiente alle più svariate attività, con la massima versatilità e disinvoltura. Nell'eroe, bello nel corpo, formato dagli esercizi e disposto a morire per la polis o per la gloria, si trova questa mescolanza di bellezza esteriore e interiore. Gli eroi sono spesso espressione chiara di questo modello d'educazione e di esemplarità umana. I greci, che credevano in dei non certo irreprensibili, crearono nella letteratura figure granitiche, coerenti, la cui eroicità era ben più dignitosa della capricciosa immortalità divina. Soggetto alla moira o destino, l'uomo greco non conosce, però, quella piena libertà di cui è testimone la successiva tradizione cristiana. Molto spesso vorrebbe compiere il bene, ma il destino lo porta a compiere proprio quel male che non vorrebbe. Nella produzione tragica di Euripide, l'attenzione si sposta su un'analisi più accurata dell'interiorità umana e il poeta scorge l'incapacità dell'uomo a compiere il bene, pur conoscendolo. L'intellettualismo socratico, che attribuisce il male dell'uomo ad un'ignoranza del bene, sembra in lui superato. Nella tradizione letteraria greca, grandi eroi hanno combattuto per la patria con la loro forza erculea, abbinata ad un comportamento irreprensibile. Così, nell'Iliade, poema omerico dedicato alla guerra degli Achei contro Troia, ci appare Achille, eroe fortissimo, imbattibile, con la sola debolezza del tallone. Così ci appare Aiace Telamone, il secondo più grande nel campo greco, colui al quale erano destinate le armi di Achille dopo la morte. Le armi gli furono però sottratte con l'inganno da Ulisse, il personaggio greco che ha più prolungato la sua fama nei secoli successivi fino ad oggi, fino alle rivisitazioni di Joyce e Pascoli o alle sceneggiature cinematografiche. La sua fama così duratura nella modernità è forse legata al fatto che Ulisse incarna atteggiamenti, per così dire, già moderni, improntati a furbizia, individualismo, intelligenza, pragmaticità. È l'emblema stesso dell'ingegno, ma nel contempo della capacità di sopportazione, della forza militare, della curiosità, della diffidenza, della pazienza. È la figura più ricca di umanità che la poesia greca abbia creato, nella sua ricchezza singolarissima di prudenza e di coraggio, di curiosità e di intelligenza, di generosità impetuosa e di calcolata freddezza, di lucidità, di cautela, di prontezza sicura e di ostinazione, di fiducia e di dubbio, di caldissima e mobilissima astuzia. La consapevolezza maturata dai filosofi greci sull'uomo sarà mediata nella cultura romana grazie ai circoli culturali come quello degli Scipioni e a figure come Cicerone, che porterà a Roma parte della saggezza greca attraverso la sua sterminata opera. Nel Somnium Scipionis, in particolare, il pensiero platonico sull'anima immortale trova una sua espressione all'interno della cultura romana. Meriterà infatti la Via Lattea, cioè il premio eterno, colui che avrà operato nei confronti della patria romana. Pochi anni dopo la scrittura del Somnium Scipionis, Virgilio darà un'altra espressione letteraria del premio delle anime dei giusti attraverso la rappresentazione dei Campi Elisi nel mondo octonio, descritto nel libro VI dell'Eneide. Il pio Enea, che ha salvato il padre Anchise, che ha lasciato Didone per seguire il messaggio del dio Mercurio, che ha combattuto perdendo fidi compagni, rappresenta l'ideale di uomo romano, dedito allo Stato e alla patria, non proteso su se stesso, ma disposto ad abbandonare tutto per la realizzazione di Roma, di un grande impero, così come voleva il programma augusteo di richiamo al Mos Maiorum. Nel contempo, la rappresentazione dell'Ade Virgiliano con la descrizione del Tartaro per chi ha agito male e dei Campi Elisi per quanti hanno operato per il bene dello Stato ben si presta a corroborare la visione del mondo romana. Un'epoca nuova si apre con la buona novella di Cristo, un messaggio di salvezza per tutti, non più solo per il popolo eletto, non più per il trionfatore e il vincitore, non per quanti si sono messi in rilievo nell'esercizio dell'attività politica, ma per tutti coloro che hanno accolto il regno di Dio, cioè Cristo stesso. Il centuplo quaggiù e l'eternità sono il premio per coloro che perdono se stessi per seguire Gesù, o in altre parole ritrovano pienamente se stessi, si scoprono pienamente uomini perché hanno incontrato ciò che il loro cuore ha sempre desiderato.
Rosario Tronnolone ha proposto «Che cos'è mai l'uomo? Perché di lui ti ricordi?» Riflessioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Ares. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani della Radio Vaticana.